Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Noi ci siamo, voi ci siete, questa è una nuova puntata di Cine Yang. Noi siamo dalla nostra salettina di RT, pronti per un nuovo viaggio nel fantastico mondo del cinema. Se tanto mi da tanto, penso che continueremo a parlare di cinema d'animazione, perché ormai stiamo facendo da varie settimane tutti i film possibili e immaginabili di animazione. E dice: chi siete? Chi sono questi qua che parlano di cinema il giovedì mattina su RT? Sono sempre gli stessi ormai da un anno e mezzo a questa parte, cioè Michele Storelli e soprattutto il super critico, quello che critica tutto e tutti, ma ci divertiamo anche un mondo, cioè Samuel Allegrini.
Grazie, bentornato a Cine Yang. Oggi faremo l'ultima puntata sull'Illumination e poi faremo l'ultima casa, la Sony. Poi cominciamo gli anni 2020 e recupereremo, faremo un altro viaggio in cui recuperiamo tutti i film che ci siamo persi.
Benissimo.
Vabbè, parliamo del primissimo film, Sing, film del 2016, che adesso vi diciamo la trama. La trama parla di questo koala che quando era piccolo lui voleva andare a fare l'allunaggio, manco Neil Armstrong era lui. Poi però quando guardava lo spettacolo di questa diva, che io non so il nome, lui cambia strada e lui decide di comprarsi il teatro Moon Theater, ecco.
Cioè è il papà in realtà che fa un sacco di sacrifici per realizzare il sogno del figlio e regalargli questo teatro.
E lui un giorno decide che avrebbe dato $1,000 fa una gara di musica e fa vincere $1,000. Solo che la sua assistente, per sbaglio, aumenta del doppio
il malloppo,
e quindi da 1,000 passa a 100,000, ed è qui tutti i problemi del film. E si presentano in città milioni di persone che vogliono azzuffarsi il denaro, madre denaro. E alla fine loro scelgono, questi sono quelli che hanno scelto. Allora, dei chitarristi avrebbe scelto Asha, una porcospina che stava anche con il suo fidanzato, marito, che ne so io.
È un fidanzato, una ragazzina, un adolescente un po' emo, che è in discussione, ha delle discussioni continue col suo fidanzato, che la tiene un po' troppo soggiogata, fa un po' troppo il chitarrista e artista maledetto, e lei non ne può più.
E poi sceglie anche una gang di rane, che proprio sta abbandonando lo spettacolo, e di solisti sceglie una giraffa che poi sostituirà con Johnny, ovvero un gorilla che era figlio di una gang di ladri, però
esatto.
Tutto questo il protagonista, il koala, non ne sa niente. Rosita e Gunther, allora Rosita è una maialina che ha una ventina di figli, e poi Gunther invece è un maiale tedesco che fa sempre ridere, ecco.
E che sta sempre con una tutina aderente tutta sbrilluccicosa, è un tipo un po' originale, un po' estroso, e sarà quello che introdurrà le arti dello spettacolo, la maialina, che invece è una mamma di famiglia, una casalinga più o meno disperata.
E poi sceglie anche una lumaca e una sorta di bue che fa sempre le puzzette. Solo che loro abbandoneranno lo spettacolo, lo sai perché?
E lo so perché abbandonano, perché quello è il mio personaggio preferito che se ne va dopo pochissimo, è il bisonte scorreggione.
Non sarà bisogno di dirlo. Però alla fine succederanno di tutti i colori che vi lasciamo solo immaginare, però alla fine lo spettacolo si farà.
E ognuno di questi personaggi troverà proprio nel canto la sua libertà espressiva e la propria realizzazione personale, perché sono tutti personaggi che hanno una vita un po' difficile e disastrata, chi è figlio di ladri, chi ha appunto tanti bambini a cui tenere dietro, e chi è impacciata come l'elefantina, non l'abbiamo nominata, quindi ognuno troverà la sua strada.
È vero, mi sono scordato di dirlo. Sto film ha fatto talmente successo che hanno fatto il sequel. Che in cui fanno spettacolo sugli alieni con un capo che è Satana in persona. E poi l'Illumination sta già lavorando al terzo, perché ovviamente due non ce ne bastano, dobbiamo fare anche il terzo.
Continuate a seguirci, non fate i bisonti scorreggioni. Secondo spazio di Cine Young, in questa nuova puntata dedicata alla casa di produzione della Illumination, la casa di produzione che fa concorrenza alla DreamWorks, alla Pixar, e noi tutte queste case di produzione di film ed animazione ce le pappiamo, ce le becchiamo, ce le studiamo e critichiamo tutte. Secondo film, secondo giro di giostra. Vai Samuel.
Allora, Il Grinch, fin dal 2018, che... la trama ormai la sappiamo tutti come il Padre Nostro.
Non ha bisogno di presentazione, è sempre lui, è sempre il mostriciattolo peloso e verde che odia...
il Natale.
Odia, sì, il Natale, tutti quanti. Ci odia forse anche a noi di Cine Young, non lo so, però poi alla fine diventa sempre buono.
Ne abbiamo parlato in tutte le salse di questo film, anche se avete seguito lo speciale di Natale. La trama... non ve la stiamo neanche a spiegare, tanto la trama l'abbiamo detta ai milioni di tutte, in tutte le salse l'abbiamo detta la trama.
È un personaggio che nasce negli anni 60, quindi è protagonista di un primo cortometraggio nel 1966, quello che ha fatto un po' la storia della televisione americana. Poi aveva avuto un remake live action nel 2000 con la regia di
Ron Howard e con l'interpretazione di Jim Carrey, che so che si è fatto, che è diventato un dannato perché dove non riuscivano a mettergli la maschera in un modo decente.
E lui in quegli anni era abbastanza abituato a mettersi delle maschere verdi, come no, nel film The Mask, che ha fatto epoca. E poi c'è questo film della Illumination del 2018, che rispetto al primo cortometraggio del 1966 ha modo di sviluppare di più il personaggio, raccontarci un po' la vita del Grinch, perché odia tutto il mondo. E dicevamo prima, a microfoni spenti, c'è una scena del risveglio della mattina che è molto carina da vedere. Perché?
Perché per niente, quello sono io quando mi scopro tutte le disgrazie che c'avevo questa settimana, delle verifiche, che devo farmi la doccia, di tutti i progetti che devo fare, che c'ho il catechismo, tutte ste robe, e io, quello sono io.
E quindi il Grinch la mattina quando si sveglia, per gli occhi si arruffa un po' tutti i peli verdi, poi che cosa fa?
E inizia a sclerare perché non gli arriva il caffè.
Ecco, e quindi scleri anche tu?
No, perché io non lo bevo il caffè.
Ma se il Grinch la mattina sclera, non solo la mattina, anche per un altro motivo, più diciamo fisiologico, più anatomico. Ha il cuore piccolino, ha il cuore più piccolo di due taglie rispetto al normale. E questo lo obbliga anzi ad essere cattivissimo con tutti.
E poi un altro motivo è perché durante le feste natalizie lui era sempre il bambino escluso.
E infatti odia tutti, odia il Natale, è un altro di quei personaggi che odiano il Natale o che vogliono rifondare il Natale un po' come dicono loro, come gli dice la testa a loro, un po' come Scrooge del Canto di Natale o anche lo stesso Jack Skeleton, che il Natale lo ama ma lo vuole rifare un po' a modo suo, nello stile halloweenesco. E quindi anche il Grinch odia il Natale, vorrebbe distruggerlo, ma poi una bambina gli farà cambiare idea.
Questo film non ha fatto tantissimo successo perché non aggiungeva niente alle storie dei film di Ron Howard, del corto del 66 o del libro del 57, però comunque una bellissima storia sul Natale.
Ultima annotazione, come sempre, è per i doppiatori.
Nella versione americana i doppiatori sono Benedict Cumberbatch, il Doctor Strange dell'MCU e il Drago sullo Hobbit, Rashida Jones per La Donna Silù e Pharrell Williams, quello che ha fatto le colonne sonore dei film di Cattivissimo Me, che fa la voce narrante. Nei doppiatori italiani l'unico che dovete tenervi presente è Alessandro Gassman, che doppia il mostriciattolo verde. Peaches, 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 peaches.
Va bene, basta. Allora, chiunque segua da tanto tempo la nostra trasmissione ormai ha imparato a riconoscere questa canzone che ha spopolato non nel mondo, sì vabbè anche quello, ma ha spopolato soprattutto qui a Cine Young perché,
sulla radio di Perugia,
perché Samuel l'ha cantata praticamente non solo sotto la doccia ma in ogni dove, cioè dove va Samuel attacca a cantare questa canzone, quindi ci serviva come introduzione perché adesso parliamo sì proprio di quello, proprio del film che porta nella sua colonna sonora questa canzone che fa e vabbè niente, è ripartito. Vai Samuel, che film è?
Super Mario Bros. Il film, terzo lungometraggio sulla serie del famoso idraulico italiano fatto dai giapponesi e delle sue avventure in mondi dei funghi eccetera. Dopo su l'orribile film del 93, cioè di 34 anni fa, secondo me 2024,
quello con Bob Hoskins, per quelli che erano giovani negli anni 90 se lo ricordano,
e per un film giapponese di 86 che si chiamava Super Mario Pichi Sakushiki. Insomma, solo i giapponesi capiscono sta roba. Vabbè, la trama parla di questi due idraulici italiani, Mario e Luigi, che praticamente fanno la loro vita a Brooklyn sperando di diventare degli idraulici di successo, ma vengono continuamente presi per i fondelli. Un giorno però arriva il loro colpo di grazia in cui Brooklyn si apre una valvola, insomma esce dall'acqua, un'alluvione, e loro vanno a vedere sui tubi, solo che andranno in dei mondi, ma di andare nel mondo dei funghi in cui ci sono dei funghi tutti paciocconi che tutti gli abbracciano, vogliono stare sempre con te, e invece Luigi va in una terra del fuoco dove regna un tartarugone mutante doppiato da quella bestia di Jack Black, e vabbè, e quindi per tutto il film Mario insieme alla principessa dei funghi, che è un'umana, non spiegatemi il motivo, solo quelli che giocano a Super Mario capiscono, devono salvare Luigi dal tartarugone mutante che vuole conquistare il regno dei funghi, e si dovranno far aiutare anche dalle scimmie, ecco, da Donkey Kong principalmente. Poi gli tornano molti riferimenti ai film di Mario, cioè dai videogiochi, scusate, cioè come i Mario Kart, i Donkey Kong, appaiono molte cose del film. Però alla fine lo scontro finale non si fa in questo mondo particolare, ma a Brooklyn. E praticamente Bowser voleva conquistare tutto il mondo, tutto l'universo, con una stella che era stata rubata dai pinguini. Ecco.
Cioè, ci sono i pinguini anche qui. Sti pinguini lì. Altro che
sì,
i funghi, altro che.
Schiattano subito.
Ah, ok, perché sti pinguini da Madagascar a Mr. Popper, cioè sti pinguini ovunque.
Vabbè, ma alla fine Mario e Luigi verranno considerati i salvatori di Brooklyn.
Che poi io mi sono sempre chiesto, ma qui bisognerebbe ritornare a quella mentalità malata degli anni 80. Ma come ti viene in mente? Ma come gli viene in mente ai giapponesi di fare un videogioco che poi diventa appunto anche un film con degli idraulici italiani?
No, perché ti spiego la storia.
Ecco,
è
vai,
tutto preso da 151 G, perché io se no con questo cervello non so niente. Praticamente il creatore, che si chiama, non mi ricordo il nome, ecco, Hideaki,
vabbè, giapponese, si può chiamare in qualsiasi modo.
Praticamente chiese di avere i diritti di Braccio di Ferro.
Mm-hmm.
Solo che non lo fece, perciò lui fece un gioco su un idraulico che all'inizio si chiamava Jump, che doveva salvare la principessa da questo scimmione, un po' alla stile King Kong.
Esatto.
Poi nell'85 esce il vero Super Mario, che parla di lui che deve superare gli ostacoli e deve raggiungere e salvare Peach dal tartarugone mutante.
Continua a non vedere il nesso tra Braccio di Ferro, che era un marinaio, e questo che è un idraulico di origine italiana. Però va bene, la prendiamo per buona. Ultima annotazione, chiaramente per i doppiatori.
Allora, nella versione inglese l'idraulico quello rosso è doppiato da Chris Pratt, lo Starlo dell'Owen Grady, che tutti noi conosciamo, il tartarugone doppiato da quella bestia di Jack Black, come ho già detto prima, e poi Jazz Martinet, lo storico doppiatore di Super Mario, non doppia Super Mario, perché è bella la vita, ma lo sai chi doppia me?
No.
A Giuseppe! E poi i doppiatori italiani sono Claudio Santamaria per Super Mario e Nani Baldini per il fungo. No, non ho usato molto spesso i nomi perché sennò mi becco qualche denuncia dal copyright.
E ridendo e scherzando siamo arrivati al quarto spazio della nostra trasmissione, oggi un pochino politicamente scorretta, perché poi alla fine questi film d'animazione, sì, tanti buoni sentimenti, ma si parte sempre da situazioni un po' politicamente scorrette. Oggi in effetti abbiamo parlato del Grinch, che ormai lo conosciamo, è un amico della nostra trasmissione, sempre piuttosto odioso e dispettoso. Poi ci abbiamo avuto anche un bisonte scorreggione e quindi insomma non ci siamo fatti mancare niente. E adesso prendiamo letteralmente il volo.
L'ultimo film dell'Illumination, Prendi il volo. Questo film non l'ho mai visto, ho letto la trama su Wikipedia, non ne so niente di tutta la trama, cioè noi facciamo solo la sintesi perché me la son letta.
Ecco, cioè diciamo che questo è un Bignami come quelli che a scuola non hanno studiato, se lo leggono sul Bignami e poi fanno finta di aver studiato e magari prendono anche un bel voto. Vediamo se Samuel prende un bel voto.
Allora, la trama parla di questa famiglia di germani reali, che vive su questo stagno del New England. Un giorno la madre Pam vede delle anatre che hanno dirette verso la Giamaica, ovviamente per bersi cocktail, insomma godesse il sole, e c'ha l'idea più geniale del mondo. Oh marito, andiamo a fare anche noi con queste anatre. Ovviamente il padre gli si pian colpo, perché lui non vuole fare perché ha paura. Però alla fine si convince e viene anche lo zio d'Anna, piuttosto burbero come ogni zio dovrebbe essere. E perciò loro partono, andando a New York, fanno amicizia con una gang di piccioni. Ovviamente ritorna il nostro amico Chef Tony con la mania di uccidere le povere creature di nostro signore.
Bello lo Chef Tony che ammazza tutti, bello bello, mi piace.
Ecco, però alla fine loro ritorneranno in Giamaica avendo scoperto qualcosa in più sui loro cuori e sulle loro personalità. Allora, delle curiosità sul film. Possiamo dire che la scelta dell'argomento, cioè delle anatre, è stata un'idea di Meledandri, perché lui fin da piccolo ammirava le anatre perché erano sciocche e simpatiche allo stesso tempo. Poi un'altra curiosità è il cambiamento del titolo in Italia, perché in originale era Migration e invece in Italia Prendi il volo, un po' perché degli immigranti se ne parlavano su tutti i giornali tutti i giorni. Poi l'Italia era stato anche un paese di emigranti, perciò poteva sembrare un argomento troppo pesante, ed ecco perché hanno cambiato il titolo. È un po' come quella situazione che avevamo parlato qualche puntata fa, che Oceania in tutto il mondo Moana, ma in Italia hanno dovuto cambiare.
E va bene, non approfondiamo perché in Italia non si chiama Moana.
Poi un'altra curiosità è che lo sceneggiatore del film è lo stesso di School of Rock, il famoso film con Jack Black. E inoltre un'altra curiosità è che una delle anatre, adesso non dimmi chi è doppiato da Danny DeVito, il padre su Matilda Sei Mitica,
nonché il pinguino di Batman, del Batman di Tim Burton. E insomma, sti pinguini, come vedi, in un modo o nell'altro c'entrano sempre.
Un'altra cosa che non abbiamo detto il film, ultimissima cosa, poi vi abbandoniamo, è che un altro animale che non è un'anatra, che li seguirà nel viaggio, è un pappagallo molto nostalgico non si sa di che cosa, e che lui ha un accento giamaicano.
Una scena molto carina che potete reperire anche su YouTube è quella in cui la mamma anatra insegna al suo piccolino a farla in volo. Dice a fare che cosa? È quella che avete capito tutti, la popò sulla testa di noi poveri mortali che camminiamo belli placidi sulla terra, e c'è chi ci fa la popò sulla testa. Allora, noi non vi abbandoniamo, anzi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Siamo arrivati alla fine, quindi l'appuntamento è per la prossima puntata
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Siete troppo arrabbiati, vi serve una